Io sono quasi commosso di vedere tanta gente interessata ai libri di Maccabei. Penso sia un caso più unico che raro. Però devo dire che nel seguire tutte le cose che parlava Nicola, siamo andati a questo incontro, poi dopo abbiamo sentito altre cose che lui vi dirà, e mi è venuta la gran voglia di leggerli questi libri, quindi spero che alla fine di questo, anche di questo incontro, si un po' in qualche modo cresca in tutti quel desiderio di leggerlo. Vabbè, ti ho detto, io ho cambiato un po' l'ordine con cui vi ho sentito le cose da questo signor Stevens, cercato di dargli un ordine meno frammentario, appunto un po' più organico, non so se ci sono riuscito, forse quindi sarà anche un pochino forse più monotono in questo senso, però forse un po' più chiaro. Ecco, intanto sono due libri, appunto, uno e due Maccabei, però non bisogna considerare questi due libri come altri libri della Bibbia, che sono due, prima e secondo Samuele, primo e secondo Re, perché mentre quelli che ho citato, ad esempio, raccontano eventi che si susseguono, quindi ad esempio il primo libro dei Re finisce con la morte di Acab e con il ciclo del profeta Elia, e il secondo Re si apre dalla morte di Acab e dal profeta Eliseo, che segue appunto il profeta Elia e il suo discepolo. Invece i due libri dei Maccabei raccontano in parallelo lo stesso periodo storico. Ecco, diciamo, sono un doppione, no, non sono un doppione, però raccontano lo stesso periodo. Quale periodo? Siamo nel periodo in cui dominano in quella zona domina la dinastia Seleucide, che segue Alessandro, tutto lo scompiglio, cioè per dire, che aveva creato Alessandro Magno, e quindi da una parte il racconto di due Maccabei inizia in realtà un pochino prima, quando muore un re che si chiamava Seleuco IV, cioè prima della morte di Seleuco IV, c'è un episodio che riguarda un tipo che si chiama Eliodoro, e mentre il primo libro dei Maccabei inizia con la morte di Seleuco e l'avvento di Antioco IV, Epifanio, che è quello appunto il cattivo per antonomasia di cui parlano questi libri. Mentre il primo Maccabei finisce dopo, finisce con la morte di Simone, l'ultimo figlio di Mattatia, che in un qualche modo guida la rivolta, e l'avvento del figlio Giovanni Ircano, siamo nell'anno 134, mentre due Maccabei finisce decisamente prima, perché finisce con la morte di Giuda Maccabeo nel 160, il primo dei figli di Mattatia. Quindi, per intenderci, il periodo storico di cui parla il libro dei Maccabei, in cui avvengono gli avvenimenti del primo libro dei Maccabei, è dal 175 avanti Cristo al 134 avanti Cristo, quindi parliamo di circa 40 anni. Invece il secondo libro dei Maccabei inizia gli eventi, diciamo così, cominciano un po' prima del 175 fino al 160, morte di Giuda Maccabeo, quindi una ventina d'anni, mica un granché. Ecco. Quindi un periodo storico molto, molto delimitato. Ecco. Questo studioso che ci ha parlato aveva fatto addirittura una sinossi, mettendo in fila e mettendo in parallelo gli avvenimenti di primo Maccabei, seconda Maccabei, e anche Giuseppe Flavio, che è uno storico che si è occupato dello stesso periodo. Ecco, molti avvenimenti sono in parallelo, altri sono invece dei libri, che come dicevo prima, però il primo libro di Maccabei affronta un periodo storico più lungo. Ecco, quando sono stati scritti? Allora, il primo dei Maccabei, abbiamo detto che finisce, si sente bene, si sente con, ecco. Il primo dei Maccabei finisce, abbiamo detto, con la morte di Simone, figlio di Mattatia, e con l'avvento di Giovanni Ircano, suo figlio, nel 134. Queste sono date storiche, evidentemente, quindi non si sbaglia. Quindi sicuramente è stato scritto dopo il 134. Quanto dopo? Dunque, c'è un testo dello stesso libro, primo libro dei Maccabei, che dà un'indicazione di massima, perché si dice che Simone eresse un mausoleo per la famiglia, un monumento funerario per la famiglia, per tutti quelli che erano morti prima, perché morivano tutti i suoi precedenti fratelli, erano morti in battaglia o comunque nella resistenza. E si dice che questo mausoleo esiste ancora. Allora è chiaro che se fosse stato 2 anni dopo la costruzione o 5-10 anni dopo la costruzione non avrebbe detto così, perché che sforzo che esiste ancora. Evidentemente era un pochino dopo, perlomeno, per poter dire questo monumento esiste ancora. Quindi questo spinge la data della redazione un po' in avanti rispetto alla morte di Simone. E peraltro c'è il fatto che si dice sempre in questo libro, alla fine si parla delle azioni, degli atti di valore di Giovanni che sono stati scritti nei suoi annali. È una formula che poi vedremo, si trova in realtà anche nei libri dei re, però questo fa pensare che quindi quando viene scritto questo libro siamo dopo la morte di Giovanni Ircano, figlio di Simone, o lì che stava per morire, perché si parla dei suoi atti. Qui la sua morte è avvenuta nel 104, ecco. Quindi probabilmente questo libro non è stato scritto prima del 104, bensì dopo il 104 a.C. D'altra parte, certamente è stato scritto prima del 63 a.C. Perché? Perché nel 63 a.C. c'è Tito Romano e l'invasione dei Romani. Allora, visto che nel libro i Romani fanno una bella figura, ma come sono bravi questi Romani, che ci aiutano eccetera, evidentemente se dopo il 63 non avrebbero detto ma come sono bravi questi Romani, perché diventano a loro volta gli invasori, ci hanno probabilmente scagliato notevolmente quando hanno detto sono bravi questi Romani. Quindi in pratica questo libro probabilmente è stato scritto in quel lasso di tempo che va tra il 100 avanti Cristo e il 63 avanti Cristo, quando non si sa, però insomma più o meno in quel periodo lì. Il secondo libro dei Maccabei inizia con una lettera in cui sono citate 2 date. Una che si riferisce a una lettera scritta precedentemente e che cita una data che è il 143 a.C. E poi questa stessa lettera, alla fine c'è come la sua datazione, che è il 124 a.C. Non c'è in tutti i manoscritti, quindi secondo alcuni in realtà il libro è stato scritto prima del 124, però se si tiene buona questa data sarà lì dal 124. E in ogni caso, stesso discorso del primo libro dei Maccabei, non può essere stato scritto dopo il 63 a.C., cioè quando i Romani invadono la Terra Santa, Palestina. Quindi diciamo che qui c'è un lasso di tempo più ampio. Questo libro, il secondo, è stato scritto tra il 140 e avanti Cristo e il 63 avanti Cristo, o tra il 124 e il 63. Possibile dire quando. C'è chi di la maggior parte degli studiosi di questi libri dicono che comunque la stesura del secondo libro dei Maccabei precede quella del primo. Quindi in realtà sarebbe un ordine inverso rispetto a cominciare da noi. Il secondo sarebbe il primo e il primo sarebbe il secondo. Ecco. In che lingua sono stati scritti? Allora, per il primo Maccabei c'era un originale ebraico, cioè è stato scritto in ebraico, e questo originale in ebraico era conosciuto ancora da Girolamo e forse da Origene, poi è andato perduto. Ecco, è andato perduto come causa o come effetto del fatto che questo libro non è stato inserito nel canone dei libri ispirati secondo gli ebrei? Questo non si sa, può essere stato più per un motivo o per un altro, cioè nel senso può essere stato il fatto che è stato perduto e quindi lo hanno inserito, oppure che visto che non è stato inserito è andato perduto. Il secondo libro dei Maccabei invece è stato scritto in greco direttamente. La lettera di apertura del secondo libro dei Maccabei dice che sono quelli di Gerusalemme che scrivono ai giudei dimoranti in Egitto. Quindi si capisce anche perché è stato scritto in greco. È stato scritto per gli ebrei della diaspora, diciamo così, che parlavano appunto il greco. Gli autori del primo Maccabei non si sa assolutamente, l'autore non si presenta e quindi è stato scritto da un X. Il secondo libro dei Maccabei, l'autore stesso dice che lui fa il compendio di un'opera precedente scritta da un tale Giasone di Cirene in 5 libri. Di Giasone di Cirene non c'è alcun'altra traccia, quindi non si sa chi fosse. E l'autore dei Maccabei non si presenta, quindi siamo da capo anche qui. Ecco. Qui si può fare una piccola digressione.
Digressione.
Io parlo come un barbaro, scusate. Nel senso che si può leggere forse qualcosa della prefazione dell'autore nel secondo libro dei Maccabei al capitolo 2 versetto 19. È una digressione che ha fatto questo studioso, non è che lo faccio. Che dice: i fatti riguardanti Giuda Maccabeo e suoi fratelli, la purificazione del grande tempio, la dedicazione dell'altare, come anche le guerre contro Antioco Epifane, figlio di lui Eupatore, le manifestazioni venute dal cielo, eccetera, eccetera, adesso qui salto un po', questi fatti, narrati da Giasone di Cirene nel corso di 5 libri, cercheremo di riassumerli in uno solo. Considerando infatti la caterva delle cifre e l'effettiva difficoltà per chi desidera inoltrarsi nei meandri delle narrazioni storiche, a causa della vastità della materia, ci siamo preoccupati di offrire diletto a coloro che amano leggere, facilità a quanti intendono fissare nella memoria, utilità a tutti gli eventuali lettori. Per noi certo che ci siamo sobbarcati la fatica di questo riassunto, l'impresa non si presenta facile, ci vorranno sudori e veglie, come non è facile preparare un banchetto e accontentare le esigenze altrui. E via che segue. Quindi noi consideriamo i libri dei Maccabei ispirati, ispirati da Dio. Però nello stesso tempo lo studioso che abbiamo sentito faceva notare che c'è molta traspirazione, cioè è un libro ispirato che è un riassunto di 5 libri storici scritti da un tale dei tali, Giasone del Cirene, che narrano della storia appunto di questo periodo, appunto di queste guerre, della purificazione del Tempio, eccetera. Quindi è traspirato in un qualche modo da da libri, chiamiamoli non sacri in un certo senso, insomma. Quindi c'è stato qualcuno che ha fatto la fatica di compendiare i 5 libri di Giasone in un unico libro, e questo libro poi è entrato nel canone di quei libri che noi consideriamo parola di Dio. Ecco. Tra l'altro, questo studioso ha fatto notare, per fortuna, pensate se adesso dovessimo leggere e meditare, commentare i 5 libri di Giasone. Fortunatamente c'è stata questa fatica, ce n'è uno solo, e così. Però insomma lui faceva notare, per vedere come anche insomma l'ispirazione e l'attività umana sono molto legate fra di loro, ecco. Non è che sia sceso l'angelo Gabriele, ha detto questo è il secondo libro di Maccabei e quindi è considerata la parola di Dio, no? C'è stato tutto questo percorso storico, questa fatica anche degli uomini, insomma. Ecco. Dove sono stati scritti? Sicuramente il primo Maccabei a Gerusalemme e dintorni. Molto probabilmente, data anche la lettera di presentazione della seconda Maccabei, che parla appunto dei giudei dei fratelli giudei che sono a Gerusalemme nella regione della Giudea, che scrivono ai giudei dimoranti in Egitto, si può pensare anche che tutto il libro sia stato scritto a Gerusalemme e dintorni, anche se ci sono degli studi, e questa è anche l'ipotesi che sposa lo studioso che abbiamo andati a ascoltare. Ecco, invece sono alcuni altri studiosi che dicono: ma Giasone di Cirene era abitare nell'Africa del Nord, in fondo il libro è per le persone di Alessandria, per i giudei di Alessandria. Può anche darsi che in realtà sia stato scritto nell'Africa del Nord, e specificatamente probabilmente in Egitto. Ecco, però appunto, come dicevo, la tesi principale, quella a cui propende Sivens, è invece che è stato scritto anche questo a Gerusalemme e Giudea. Ecco. Adesso parlerei un attimo della canonicità, cioè del fatto che questo libro, se questo libro è parola di Dio, non è parola di Dio, entra nella Bibbia, non entra nella Bibbia. Allora, questi libri. Ecco, i due libri dei Maccabei non sono entrati nel canone ebraico, cioè, detto in parole povere, per gli ebrei anche adesso non sono parola di Dio, non sono libri sperati, non sono quelli per cui ci si sporca le mani, cioè sono libri appunto ispirati da Dio. Ecco. L'autore, in realtà, l'autore di Prima Maccabei ha voluto dare al suo libro una forma che è molto simile a quella dei libri storici che sono entrati nel canone: Giosuè, Giudici, prima e seconda Samuele, prima e seconda Re. Ad esempio, il libro comincia così in greco: che e geneto, e avvenne. Normalmente un libro non comincia e avvenne, un qualsiasi libro anche di storia, eccetera. Però invece comincia così, ad esempio, il libro di Giosuè: e avvenne dopo la morte di Mosè, eccetera, eccetera. Proprio perché sono libri chiamati storici che si ricollegano appunto a una storia che va avanti. E così anche il libro di Maccabei comincia: e avvenne. E poi anche il modo in cui si racconta la morte dei vari personaggi, dei vari eroi del libro, di Mattatia, dei suoi figli, eccetera, ecco, assomigliano molto appunto ai libri storici. E poi, come avevo detto, alla fine del primo libro di Maccabei, riguardo a Giovanni Ircano, dice: le altre azioni di Giovanni, gli atti di valore da lui compiuti, eccetera, eccetera, fatto che ha fatto delle opere, ecco, tutto questo sta scritto negli atti del suo sommo sacerdozio, che è una frase tipica che troviamo appunto nei libri storici per parlare dei re di Israele. Ecco. Però, nonostante tutto questo, non sono entrati nel canone, anche se appunto sembrerebbe appunto che nel canone ebraico. c'è un'ipotesi che questo non è di questo, di Stevens, è di uno che si chiama Stancari, faccio una digressione solo qui, che dice che può essere perché per molti c'era una resistenza ad accettare che il potere civile e il sommo sacerdozio si concentrassero in un'unica persona, come era appunto per questa dinastia che si chiama degli Asmonei, cioè quelli dei figli di Mattatia. Giuda e Maccabeo sono fratelli e i figli di Simone che seguiranno. Ecco, non essendo entrati nel canone ebraico, non sono entrati neanche nel canone delle chiese riformate, luterani, eccetera, perché loro hanno tenuto come base dei libri ispirati appunto il canone ebraico. Quindi per i nostri fratelli luterani il primo e il secondo Maccabei non sono dentro i libri della Bibbia considerati parola di Dio, anche se in realtà non viene, anche se Lutero li aveva nella sua traduzione della Bibbia, lo aveva messo sotto la voce apocrifo, cioè come un libro non ispirato ma certamente utile, appunto, anche se non biblico. Dopo però sono stati tolti completamente dalle Bibbie, chiamiamole delle riformate o degli luterani. Ecco, sono ricomparsi grazie alle Bibbie ecumeniche, cioè quelle Bibbie redatte insieme dai luterani e dai cattolici. Ecco, per quello che riguarda la Chiesa Cattolica, intanto va detto, questo non riguarda solo la Chiesa Cattolica evidentemente, che i padri della Chiesa, anche se non tutti, avevano questi libri in grande stima. Agostino cita spesso soprattutto il testo famosissimo di 2 Maccabei 7, la madre e i suoi figli martiri, e un sinodo svoltosi successivamente a Ippona e anche il concilio locale di Cartagine nel 397 d.C. li include fra i libri canonici. Comunque, per i cattolici la decisione definitiva si ha con il concilio di Trento, che fissa ufficialmente il canone dei libri della Bibbia, il ben dopo. Ecco, questo un po' per dare un'immagine generale di come si sono formati questi libri, così come abbiamo sentito. Ecco, Stevens ha sottolineato che quindi nei libri di Maccabei i tempi sono molto importanti. Cioè, come abbiamo visto all'inizio, i due libri dei Maccabei narrano di un tempo specifico, tempo storico specifico, anche molto, molto limitato, poche decine di anni. Non sono ad esempio come il libro della Sapienza, ecco, che in cui non c'è un tempo specifico di cui parla, ecco, un libro sapienziale, ecco, e tanti altri libri della scrittura. Qui il tempo proprio della storia umana, è molto importante, tanto che 1 e 2 Maccabei, cioè i libri dei Maccabei, non temono anche di usare una datazione non religiosa, anzi usano più precisamente la datazione, per dire le date di quando avvengono gli avvenimenti, di quelli che sono gli oppressori, quelli che li stanno opprimendo, questa dinastia Seleucide. Però quando devono dire quando è avvenuta quella cosa lì, usano una datazione che si riferisce appunto a questo impero, esempio sotto il regno di Demetrio nell'anno 169, si fa riferimento a Alessandro Magno, eccetera. Quindi i due libri dei Maccabei si inseriscono in un determinato tempo storico. Quali sono i temi importanti, gli scopi di questo libro? Ecco, adesso li vedremo. Intanto possiamo leggere la lettura possiamo leggere la lettera di apertura di Seconda Maccabei, che può avere una certa importanza. Leggo sempre io, faccio leggere Giuseppe, che tanto mi riposo un po' la voce.
Ai fratelli giudei dimoranti in Egitto, salute. I fratelli giudei che sono a Gerusalemme e nella regione della Giudea augurano una pace sincera. Dio voglia concedervi i suoi benefici e ricordarsi della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, suoi servi fedeli. Doni a tutti voi un cuore per adorarlo e per compiere i suoi voleri con spirito generoso e animo pronto. Vi apra il cuore alla sua legge e ai suoi precetti e vi conceda pace. Esaudisca le vostre preghiere, si riconcili con voi e vi sia propizio, e non vi abbandoni nell'ora dell'avversità. Così ora noi qui preghiamo per voi. Sotto il regno di Demetrio, nell'anno 169, noi giudei vi abbiamo scritto. Nelle calamità e nell'angustia che si è abbattuta su di noi in questi anni, da quando Giasone e i suoi partigiani hanno tradito la terra santa e il regno, incendiando il portale e versando sangue innocente, noi abbiamo pregato il Signore e siamo stati esauditi. Abbiamo offerto un sacrificio e del fior di farina, abbiamo acceso le lampade e presentato i pani. Vi scriviamo per esortarvi a celebrare i giorni delle capanne nel mese di Chisleu, l'anno 188.
Ecco, abbiamo ascoltato. Beh, intanto si può notare che sono due comunità che in questo momento vanno d'accordo, che non è mai scontato, quella dei fratelli giudei e quelli dei fratelli che abitano a Gerusalemme e quelli dei fratelli giudei che abitano in Egitto. E questi che abitano a Gerusalemme scrivono questa lettera, citando una lettera precedente. Ecco, prima di tutto per dire che, appunto, per un'esortazione generale, appunto, una richiesta di Dio, che Dio doni a tutti un cuore per adorarlo, eccetera, poi per assicurargli che loro pregano per loro, che quelli di Gerusalemme pregano per quelli di d'Egitto, ecco, eccetera. Però alla fine poi viene citata questa lettera antica che parlava di un momento molto difficile. C'erano stati dei torbidi, questo Giasone, che non è il Giasone di Cirene, è un altro, questo Giasone e i suoi partigiani avevano fatto delle cose molto brutte, avevano conquistato con l'inganno e con la violenza il sumo sacerdozio, eccetera, eccetera. Ecco, però finalmente, dopo c'era stata tutta l'oppressione di Antioco IV, eccetera, finalmente le cose adesso vanno meglio. Quindi cosa dicono? Qual è lo scopo per cui scrivono? Vi scriviamo per esortarvi a celebrare i giorni delle capanne nel mese di Chisleu, l'anno 188. Qui c'è però un problema, perché esortazione è a celebrare i giorni delle capanne, dice nel mese di Chisleu, ma Sukkot, cioè la festa delle capanne, si celebrava in un altro periodo, cioè in ottobre nel mese di Tisri, mentre Chisleu è a fine novembre-dicembre. In realtà qui, anche se citano le capanne, non si tratterebbe della festa delle capanne, ma della festa di Hanukkah, cioè della festa della ridedicazione del Tempio, cioè il Tempio che era stato profanato da Antioco IV, finalmente è ridedicato e purificato, innanzitutto viene fatta una purificazione della profanazione e poi viene ridedicato, come troviamo in tutti e due i libri dei Maccabei, in Seconda Maccabei 10, 1 e seguenti, e in Prima Maccabei 4, 36 e seguenti. Quindi si tratterebbe di questa festa, Hanukkah, la ridedicazione del Tempio. Quindi è un invito a celebrare questa festa che riguarda il Tempio, quindi a volgere di nuovo lo sguardo verso il Tempio di Gerusalemme e in un qualche modo anche di ravvivare la speranza di un ritorno di tutti a Gerusalemme. Ecco. E secondo Maccabei ruota intorno a questo invito della celebrazione, di celebrare questa festa. Ecco. Ciò detto, adesso parliamo di alcuni dei temi principali, tendenzialmente tre, che troviamo in questo libro, insieme a tanti altri, quelli di cui noi abbiamo ascoltato. Uno è il Tempio, che risulta appunto anche da questa prima lettera. Il Tempio compare in quasi tutti i capitoli di due Maccabei, ecco, quindi è soprattutto il secondo libro dei Maccabei che ha al centro il Tempio. Abbiamo già visto appunto che lo scopo del libro, secondo la lettera, è di celebrare questa festa, di ritornare a guardare al Tempio come l'elemento unificatore di tutti i giudei. E di sperare e continuare a attendere il compimento del ritorno di tutto il popolo. Si può questo, ci sono alcuni anche versetti, insomma, 1:27 di Seconda Maccabei e 2, versetto 7 di Seconda Maccabei, da cui si coglie anche questa tensione. L'altro tema centrale di Seconda Maccabei è il martirio. Al centro di due Maccabei, e in realtà anche a cominciare dal capitolo 6, ma soprattutto il capitolo 7, c'è appunto queste narrazioni di martiri, ecco, che tra l'altro hanno influenzato notevolmente anche la concezione del martirio nel cristianesimo, questa storia della madre e dei suoi figli che in fedeltà alle leggi e alle tradizioni giudei preferiscono morire piuttosto che accedere all'ordine del re di mangiare carni vietate, eccetera. È il martirio che in un qualche modo provoca l'ira del Signore, per la quale poi Giuda, nei capitoli che seguono il capitolo 7, ottiene delle vittorie strepitose che poi provocano appunto la liberazione in qualche modo, almeno per un periodo, dei giudei e la possibilità di purificare il Tempio. La forza, diciamo così, divina che appoggia Giuda Maccabeo in queste sue battaglie nasce, si genera appunto da questi martiri. Quindi il martirio è proprio al centro di questo libro. Ecco, invece, in primo Maccabei il Tempio e il martirio non sono temi così centrali, ma soprattutto appunto i temi centrali vengono a essere la resistenza all'oppressore e lo sviluppo della dinastia dei figli di Mattatia, la dinastia Asmonea. Quindi un racconto appunto di resistenza, e all'interno della resistenza come questa dinastia si sviluppa e cresce. Ecco. Detto questo, Stevens ha più di una volta notato come però in questi libri ci sono come delle sorprese. In altri momenti le ha anche chiamate gemme, cioè delle pietre preziose che si possono cogliere all'interno di questo libro. Io ne cito una, poi forse anche l'angelo potrà. Cioè lui ha fatto notare come in prima Maccabei 4, 44-46, c'è un problema, cioè contro l'altare degli olocausti era stato profanato da Antioco IV, però era un altare che prima era stato consacrato, quindi le pietre di quest'altare erano state consacrate e poi profanate. Che cosa bisogna fare di queste pietre? Ecco un problema che sono posti. Allora dice Primo Maccabei che sono giunti alla felice deliberazione di metterle, di porle in un luogo conveniente e aspettare l'avvento di un profeta che dicesse che cosa fare di queste pietre. Cioè, non sappiamo cosa fare, se lo facciamo, aspettiamo un profeta che se lo dica. Ecco. E Sivens ha fatto anche notare che, secondo Giuseppe Flavio, Giovanni Ircano, cioè l'ultimo a cui si arriva col primo re del Cabè, in realtà aveva anche qualche dote profetica, era considerato, o si considerava, non lo so, un profeta, però anche lui ha lasciato quelle pietre lì nel posto dove erano state messe senza dire niente, perché la Mishnah poi dirà che ancora c'era un luogo, la Mishnah molto dopo, c'era un luogo dove, una stanza dove erano riposte le pietre della taglia degli olocausti, che erano state poste lì in attesa di un profeta. Noi sono rimaste lì quelle pietre lì. Ecco. Chi è questo profeta? Chi sarà questo profeta? Ecco. È una cosa molto, molto intrigante. Ecco. Poi qui Siemens ci ha fatto anche una specie di interpretazione più spirituale, eccetera, per mostrare come all'interno del libro di Maccabei si possono cogliere anche tante belle gemme per la nostra edificazione, per il nostro cammino di fede, eccetera. Dice, beh, anche noi, come loro, entriamo spesso in problemi del genere. C'è un problema e non sappiamo che cosa fare. Ecco. Allora, come devi comportarti?
Aspettiamo
un profeta. Metti da parte quel problema, vai avanti, fai qualcosa di nuovo, perché anche lì hanno fatto un altare nuovo, non bloccarti lì perché c'è il problema, e intanto aspetta di trovare un profeta, che chi è il profeta per la tua vita lo sai te, e che ti dica cosa fare di quel problema lì. Quindi da una parte non buttare via niente, non buttarlo via quel problema, non passarci sopra come se non ci fosse, però anche non bloccarti lì, vai avanti, te lo sai risolverlo, ci sarà un profeta che ti dirà come fare. Questo per dire come si poteva essere, come si possono cogliere tante cose interessanti, belle nel questo lo dico io, c'è esempio in Seconda Maccabei, anche un'altra cosa che si assomiglia molto, c'è il profeta Geremia, si dice che il profeta Geremia abbia nascosto al Nebo la tenda, l'arca e l'altare dell'incenso in una caverna. Allora alcuni vanno a cercarlo e però non lo trovano, e Geremia si arrabbia perché dice: non dovevate cercarlo, e rimproverò dicendo: il luogo deve restare ignoto finché Dio non avrà riunito la totalità del popolo e si sarà mostrato propizio. Anche qui sentite questa in qualche modo tensione verso il futuro, verso appunto quando tutto il popolo si sarà riunito, dice. Allora il Signore mostrerà queste cose e si rivelerà la gloria del Signore e la nube come appariva sopra Mosè, come già avvenne quando Salomone, eccetera, eccetera. C'è questa attesa di qualcosa, insomma, ecco, che viene messa, è un anelito proprio, ecco, anche lì ci sarà qualche cosa che avverrà, insomma, e che finalmente farà in modo che queste cose nascoste poi verranno in qualche modo qui non spiegate, ma riscoperte e tirate fuori.